3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, bentornati all'ascolto di A3 da Elena Del Drago, un personaggio e molte rivelazioni al centro della puntata di questa mattina, Silvestro Lega. Storie di un'anima, scoperte e rivelazioni è infatti il titolo di questa mostra a Viareggio, Centro Matteucci per l'arte moderna. Vi dico subito che è possibile visitarla fino al 1° novembre e che presenta, oltre a opere molto note, molto emblematiche di Silvestro Lega, anche 20 capolavori di Lega mai visti e ritrovati attraverso 30 anni in archivi, case private, delle ricerche molto dunque lunghe e accurate condotte soprattutto da Giuliano Matteucci. Giuliano Matteucci, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Da quanto tempo è sulle tracce di Silvestro Lega? Le chiederei anche di raccontare ai nostri ascoltatori come è nato questo suo interesse. Lei è uno dei maggiori esperti proprio di Silvestro Lega per questo artista toscano.
L'entusiasmo nasce nel momento in cui nel lontano 1973 ebbi modo di visitare a Bologna l'importante mostra antologica curata all'Archiginnasio da Dario d'Urbè. Era quella nel dopoguerra la prima grande celebrazione dedicata a Lega e fu una rivelazione nel vero senso della parola, perché per la prima volta veniva offerta un insieme, diciamo, un percorso di opere riassuntivi di tutta la parabola dell'artista, coordinate in modo tale da metterne in luce la grandezza.
Matteucci, prima di raccontarci le scoperte, insomma anche i lunghi anni di studio, vogliamo introdurre la figura di Lega per i nostri ascoltatori?
Lega è, direi insieme a Signorini e Fattori, è forse la figura più importante del movimento macchiaiolo, benché diciamo da un punto di vista proprio tecnico poi la sua pittura non è stata diciamo così espressiva e direi così fedele a quelli che sono stati i canoni della macchia nel senso più vero del termine per quanto riguarda la tecnica. Lui aderisce al movimento dopo una lunga formazione accademica, in ritardo rispetto agli altri componenti del gruppo, in tutto circa 12, e aderisce intorno agli anni 70, dopo un lungo noviziato, e direi si colloca all'interno, in seno al gruppo, in quel filone cosiddetto intimista della pittura macchiaiola. La pittura macchiaiola ha due momenti importanti, cruciali, che si dividono tra la pittura, se così possiamo dire, di plein air, che caratterizza l'ala dei pittori che frequentano Castiglioncello, ospiti di Diego Martelli, e l'altra ala intimista con Borrani, Abbati, Signorini, che invece trae la propria ispirazione, i propri motivi dalla società toscana dell'epoca, soprattutto diciamo dall'ambiente, dalla campagna fuori la cinta muraria. Ecco, all'interno di questa compagine che si identifica nel termine scuola di Piacentina, che è poi la località diciamo che viene maggiormente frequentata da questi pittori e di cui Lega appunto è la figura più rappresentativa, ecco, all'interno diciamo di questa situazione, di questo filone intimista, lui è la figura dominante.
Naturalmente nasce questa passione, ci raccontava nel 73 Giuliano Matteucci, e comincia a cercare, come spesso avviene, un po' per caso avvengono le prime scoperte oppure invece ha dovuto faticare?
Ma diciamo che la prima considerazione è stata quella di notare che nella bibliografia leghiana c'era, come c'era del resto per tanti altri artisti, ecco, una lacuna enorme, e questa lacuna era data dalla mancanza di un catalogo generale che riassumesse un po' tutta l'opera dell'artista, una sorta di censimento. E la Cuna, direi ingiustificata, ha tenuto conto dell'importanza del pittore. Ecco, quindi, diciamo, constatato e preso atto delle qualità, di come l'opera ancora risultasse documentata attraverso dei saggi, articoli, studi anche meritevoli, perché tra quanti hanno contribuito a risaltare la figura, a far conoscere la figura di Lega nell'anteguerra, ci sono stati dei nomi di primissimo piano, a cominciare da Emilio Cecchi, Ugo Ietti, Mario Tinti. Ecco, tutte figure, diciamo, legate alla critica dell'anteguerra, alla critica macchiaiola, ma che però, diciamo, di per sé non si sono impegnate in un lavoro proprio di catalogazione. E a quel punto io ho deciso di avviare proprio un lavoro di recupero, mettendo insieme in modo sistematico e cronologico tutto quello che poteva all'epoca, diciamo, era conosciuto, corredando le immagini con una documentazione di base dal punto di vista bibliografico, che desse conto della storia del dipinto, dell'esposizione alle quali aveva partecipato e, diciamo, della bibliografia, diciamo, che lo documentava.
Questo Giuliano Matteucci, in generale, quando si riesce a trovare un quadro inedito, è un quadro. Qua si tratta proprio di 20 opere, quindi è davvero un lavoro capillare che è stato fatto in questi anni.
Ma il censimento poi, una volta pubblicato, ha dato come risultato una catalogazione di circa 500 opere, a cui se ne andavano ad aggiungere altre 50 relegate, diciamo così, in una sezione indicata come dipinti non rintracciati o dispersi. Lì io avevo riunito, diciamo, in questa parte del volume tutta una serie di quadri fondamentali, la cui esistenza era data dalla citazione dello stesso Lega o dalle fonti del tempo. È stato dopo l'uscita del libro che, come sempre avviene in questi casi, una persona, un po' in modo, non dico avventuroso, ma insomma un po' come in un romanzo, ecco, si è presentata e dicendo che una serie di quei dipinti che io avevo indicato come opere disperse, ecco, esistevano presso la sua famiglia dal tempo in cui Lega le aveva realizzati. È stato un motivo di grande piacere e emozione. E da lì poi mi sono posto la domanda come farli conoscere. La prima considerazione è stata quella di costruire e di dedicare un'addenda al volume, al catalogo generale, mettendo insieme le opere che nel frattempo, appunto, erano emerse dall'87 in avanti. Ecco, però il numero paradossalmente pur significativo, ma non giustificava un'iniziativa editoriale. A quel punto, ecco, ho pensato ad una mostra, ecco, selezionando all'interno dei circa 35 dipinti recuperati dopo l'87, dopo l'uscita del volume, selezionando quelli di maggior rilievo, quelli, diciamo, più significativi, che colmavano le varie lacune, come ho detto prima, cronologiche, e ho deciso di esporli creando un percorso dove questi dipinti inediti risultano contestualizzati insieme ad altre opere celebri, al fine di restituirne l'identità, il clima che li ha partoriti e tutta quella filologia che li fa rivivere nel proprio humus, diciamo, all'interno dell'opera.
Sono davvero molti, appunto, i quadri che tornano in vita, che sono finalmente attribuiti anche a Silvestro Lega. In particolare ci sono i ritratti Fabbroni, che non erano stati mai individuati. Le chiedo, Giuliano Matteucci, di raccontarci proprio queste opere.
I ritratti Fabbroni, uniti a altri tre dipinti sempre realizzati per lo stesso committente, cioè la famiglia di Tredozio, presso la quale Lega è stato ospite in due tempi, nel 56 e nel 70, sono dipinti che da un lato diciamo documentano un po' gli esordi di Lega come pittore ormai riconosciuto ufficiale e con la gratificazione del consenso dei cittadini, Tredozio e la località della Romagna Toscana vicino a Modigliana, che vedendo questo giovane affermarsi a Firenze lo ospitano e gli commissionano una serie di ritratti di famiglia che sono direi quanto di più sorprendente sino a oggi si conosceva di questo periodo di attività. Ecco, un'attività documentata con pochissimi quadri e direi non così esaustiva con l'identità proprio precisa dei modelli. La sezione si completa con il secondo nucleo realizzato nel 1870 che vede un Lega maturo, un Lega direi più sciolto, direi meno condizionato rispetto del segno accademico, che è all'interno diciamo della famiglia, dove lui diciamo in questo isolamento di un anno, in una fase di particolare sconforto perché ha perso da poco la compagna a Firenze, Virginia Patelli, in questo isolamento e lontano dalla ribalta fiorentina, dalle mostre, dagli amici eccetera, lui chiuso in se stesso, ecco, rivede un po' come dire tutta la vicenda personale, tutto un percorso e in questa fase di meditazione conia, come posso dire, genera un nuovo stile che è quello che lo caratterizzerà per l'intero decennio, arrivando a quella forma di impressionismo ben così colta da Diego Martelli quando, parlando dell'amico agli inizi degli anni Ottanta, dice e scrive: in questo momento l'amico Vestro dipinge con la serena gaiezza degli impressionisti.
Ecco. Ora entreremo in mostra, ripercorreremo proprio queste fasi, la prima fino alla fine della vita di Silvestro Lega, con il co-curatore di questa mostra Silvio Balloni. Intanto grazie molto a Giuliano Matteucci.
Grazie a voi.
Prima di entrare in mostra, prima di visitare questa esposizione a Viareggio che riscrive il personaggio Silvestro Lega, dà un'importanza, come avete potuto sentire, notevole alla biografia, noi insomma ce la facciamo raccontare questa biografia, seppur in modo poetico e letterario, come può farlo Giovanni Mariotti. Giovanni Mariotti è uno dei più importanti scrittori italiani, la sua storia di Matilde è un romanzo celebre che in qualche modo forse si avvicina anche ai luoghi, alle atmosfere proprio di Silvestro Lega. Giovanni Mariotti, ecco, io le chiederei proprio di introdurci a questa figura biografica che credo l'abbia affascinata.
Quello che mi ha colpito di più leggendo le notizie che dava Matteucci in quel suo enorme studio è il fatto che amava le famiglie, si innamorava, direi, delle famiglie, soprattutto della loro parte femminile, ma di un'atmosfera domestica, cui lui era estraneo perché in qualche modo era incapace di fondare una famiglia. Forse una volta ci tentò, ma la donna con cui forse avrebbe fatto una famiglia era una donna sposata, che si era separato dal marito, però per il resto, ma anche in quel caso, c'era il rapporto con lei, ma c'era anche il rapporto col padre di lei, c'era il rapporto con la sorellina minore. Lui si innamorava delle famiglie e si innamorava della domesticità, alla quale si sentiva forse strana. Mio saggio ritratto, chiamiamolo così, finisce con la parola pellegrina. Le pellegrine erano certi corti mantelli che che nell'Ottocento usavano. Ho voluto finire quella casetta con la parola pellegrina, pensando appunto a un'anima pellegrina, che non aveva una sua casa, una sua stanza.
È per questo che guardava così appunto con attenzione alle famiglie, e in particolare ci diceva Giovanni Mariotti alle figure femminili che animano le famiglie.
Uno dei temi che ho sfiorato è quello della lettrice. Ha dipinto una lettrice bellissima, Renoir anche, e poi Balthus nel nostro secolo,
anche Corcus,
un altro,
sì.
Clima. Ci sono altre lettrici che se ne stanno seminude a letto nell'Ottocento. Insomma, il tema della lettrice nell'Ottocento è un tema della pittura, è un topos della pittura dell'Ottocento. E l'effetto è strano. Gli uomini non leggono, non ho in mente nessun quadro importante.
Al massimo il giornale, Mariotti.
Al massimo il giornale. Il massimo il giornale. Non ho in mente nessun quadro importante dove sia rappresentato un uomo. Nel Medioevo sì, nel Medioevo gli uomini leggevano, c'è San Girolamo, che era un intellettuale, un traduttore, viene raffigurato nel suo studio. Però a partire dal 700 gli uomini che leggono non si dipingono più, si dipingono le donne che leggono, e questo crea un senso di decentramento, perché abbiamo queste donne davanti, però queste donne sono insieme, si vede quelle sono insieme in qualche modo altrove, sono nelle pagine di un libro di cui non conosciamo il titolo, e quindi sono in qualche modo lì, ma anche altrove.
Senta, Giovanni Mariotti, i luoghi di Silvestro Lega in qualche modo sono vicini ai luoghi dei suoi libri più celebri?
Non so di passaggi di Lega in Versilia, sicuramente andava vicino a Livorno, a Colle Salvetti.
Ma insomma ha ritrovato un'atmosfera che conosce.
E poi Firenze, dove io non ho mai abitato a Firenze, poi c'era la Romagna che conosco poco. Quindi non sono proprio gli stessi luoghi, anche se non sono troppo lontani, insomma.
Ha ritrovato un'atmosfera che conosce, questo che volevo chiederle, oppure in fondo le è distante, come
no.
Artista?
Sì, l'atmosfera, un'atmosfera che conosco, insomma, ma che non mi è troppo estranea. Lega era profondamente legata a questa atmosfera, perché non ha mai viaggiato, benché il suo amico Telemaco Signorini lo chiamasse Eterno Aviatore, proprio riferendosi, credo, a questa sua instabilità, incapacità di radicarsi. Lui poi i viaggi ne ha fatto pochissimi, mentre il Signorini andava a Parigi e a Londra, questo Lega stava, non è mai andato oltre Parma, credo, una volta attraversato l'Appennino, sicuramente, ma non è mai andato oltre Parma, quindi era un mondo molto molto ristretto quello in cui viveva, ed è un mondo che certamente non doveva riferire troppo da quello che ho conosciuto da ragazzo.
E che anche Lega conosceva molto bene, avendolo esplorato davvero in ogni dettaglio. Noi ringraziamo davvero molto Giovanni Mariotti per essere stato con noi.
Lo ringrazio.
Thank you.
La musica che ci sta accompagnando oggi è quella di Andrea Pellegrini Quintet, progetto Macchiaioli, non a caso è il titolo di questo brano con il quintetto di Livorno. Sarebbe piaciuto senz'altro a Silvestro Lega. Scriveteci voi intanto a 3@rai.it, è il nostro email. Continuiamo a raccontare dunque Silvestro Lega, storia di un'anima, scoperte e rivelazione, Viareggio, Centro Matteucci per l'arte moderna. Vi ricordo che è possibile visitare questa mostra fino al 1° novembre, c'è tutto il tempo. Noi intanto iniziamo ad entrare in mostra e lo facciamo insieme a Silvio Balloni, che ha co-curato questa esposizione. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Silvio Balloni, come comincia questo percorso espositivo che riscopre Silvestro Lega? Ce lo faccio immaginare.
Il percorso inizia proprio dagli esordi della pittura di Silvestro Lega, con la sua formazione di tipo accademico svolta a Firenze, all'Accademia di Belle Arti. Lui entra giovanissimo all'Accademia, appena 17enne, e sotto l'egida di grandi maestri inizia a sviluppare un'arte di tipo tradizionale, di tipo purista, accademico, attraverso figure di grande rilievo come Luigi Mussini e Giuseppe Pezzuoli. Il giovane Lega, come dire, entra nel mondo dell'arte e lo fa attraverso opere già straordinarie, tra cui appunto un quadro inedito che si pone proprio come chiarificazione di tutta la formazione accademica di Lega, che è Tiziano e Irene di Spilimbergo. Quadro inedito che ad oggi mancava all'appello, recuperato, e che appunto ci illustra un momento fondamentale dello sviluppo della pittura di Lega.
Che cosa cambia nell'arte di Lega?
Cambia che dai moduli accademici, dai criteri di una pittura tradizionale, apre gradualmente ai moduli descrittivi del realismo, e lo fa in modo graduale attraverso una scansione che ad oggi non è possibile valutare nel suo esatto peso specifico, diciamo, e questa opera ce lo consente.
Ce la può descrivere, perché si tratta di un'opera molto bella ed appunto assolutamente sconosciuta.
Vediamo Tiziano che impartisce lezioni di pittura a Irene di Spilimbergo, dunque un tema di pittura storica, ma che contrariamente a come era d'uso al tempo non veniva assunto come allegoria dei fatti del risorgimento, dunque narrato in chiave celebrativa, roboante. Lega invece a questo tema in modo quasi sussurrato, cadenzato, descrittivo, e appunto con una transizione stilistica che dalla pittura di storia, dalla pittura che leggeva gli eventi storici in chiave simbolica, con uno sguardo al risorgimento, Lega invece lo fa in maniera cadenzata, lo fa con una descrizione narrativa, con moduli del nascente naturalismo.
Avete suddiviso il percorso in sezioni cronologico-tematiche e allo stesso tempo volete dare dunque uno sguardo al proprio sviluppo artistico, dall'altro invece alle vicende biografiche di Lega.
Esattamente.
Come si procede?
Si procede appunto tramite i momenti della pittura leghiana, perché lega tra i macchiaioli è colui che fa dipendere, fa scaturire la sua arte dalla vita. Dunque Lega dipingeva quando entrava in contatto con determinate realtà ambientali, determinate realtà familiari, dunque una scansione di tipo cronologico era quanto mai necessaria per raccontare la sua pittura. E si procede con la stagione di Piacentina, la stagione aurea del Lega degli anni 60, in cui accanto a opere note, straordinarie come Una visita o L'elemosina, abbiamo recuperato la prima versione della Visita alla Balia, anche questo un quadro inedito che, come Irene di Spilimbergo, ci aiuta a leggere un'ulteriore fase evolutiva, un ulteriore momento di sviluppo della pittura di Lega.
Con La visita, che è davvero un quadro bellissimo, noto, emblematico proprio del modo di intendere l'arte di Lega, in che momento siamo, Silvio Balloni?
Siamo alla fine degli anni 60, siamo per la precisione nel 1868. Il pittore sta vivendo forse la sua stagione creativa più alta, ma che sarà destinata ad interrompersi entro breve, perché nel 1870 morirà Virginia Batelli, la donna da lui amata e di cui era ospite a Piacentina.
Adesso ci indirizziamo verso la conclusione della mostra, dove ci sono tra l'altro degli altri inediti, Silvio Balloni?
Diciamo che la sezione fondamentale che noi abbiamo posto come terza nell'arco cronologico nel percorso della mostra è quella dedicata al nucleo dei ritratti dipinti alla famiglia Fabbroni. La famiglia Fabbroni di Tredozio, che ospita il pittore nel 1856, e sono ritratti fondamentali perché Lega scrive a Martelli che sta eseguendo delle opere, dei ritratti appunto della famiglia Fabbroni, che dice: mi hanno aperto la mente, mi hanno fatto sicuro delle mie idee nuove. E dunque fino ad oggi ci eravamo sempre chiesti quali fossero, come fossero queste opere così fondamentali per capire lo sviluppo della pittura di Lega. Ebbene, anche in questo caso, con i recuperati ritratti alla famiglia Fabbroni, siamo in grado di mettere a fuoco una fase fondamentale dell'evoluzione dell'arte di Lega, della sua poetica, proprio in direzione, anche in questo caso, del realismo figurativo, poiché con i ritratti, anche con il confronto con la nascente fotografia, i pittori sperimentavano un modo più fisico, più aderente al vero.
Ecco, Silvio Balloni, un altro aspetto importante della mostra è la scelta di accostare alcuni temi, alcune opere, proprio attraverso il confronto, per esempio con degli studi preparatori oppure con opere che insomma in qualche modo siano affini alle opere maggiori. È il caso per esempio dell'Elemosina, un'altra opera nota, o Tra i fiori del giardino.
Esattamente. Infatti questa mostra nasce proprio come esposizione di ricerca, di studio. Il recupero di opere inedite, in particolare gli studi preparatori, ci consente di leggere nel suo sviluppo, nel suo farsi, la genesi di un'opera d'arte. In questo caso, nell'opera Tra i fiori del giardino, lo studio preparatorio ci consente appunto di capire quali erano quegli incunaboli preziosi, quegli archetipi straordinari della stagione di Piacentina, di cui sempre Lega parla a Martelli, ma dei quali fino ad oggi non conoscevamo neanche un esemplare. E il modelletto dell'educazione al lavoro appunto chiarisce anche in questo caso come si sviluppa un'opera d'arte, e sono tutte tessere che vanno a integrare un mosaico che fino ad oggi era scompleto.
Beh, insomma, è una mostra che ci fa immaginare nuovamente il percorso di uno degli artisti più amati in Italia, Silvestro Lega. Grazie molto a Silvio Balloni per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Silvestro Lega, vi ricordo, Storie di un'anima, scoperte e rivelazioni.
Storie d'arte.
E per il nostro spazio estivo che ci consente di incontrare persone, personaggi che sappiano raccontare l'arte, il sistema dell'arte, la storia dell'arte da prospettive anche differenti, siamo con Memmo Mancini. Buongiorno.
Buongiorno.
Memmo Mancini della ditta Poggi, articoli per belle arti a Roma, siamo proprio di fronte alle vetrine, è un negozio che ha visto passare davvero molti artisti, Memmo.
Da noi sono passati un po' tutti, Morandi dormiva a Santa Chiara e passava, tutti i grandi artisti diciamo sono passati qui, senza... Potrei fare i nomi, ma questo diventa complicato.
Conosce bene Memmo Mancini appunto anche le invidie che caratterizzano il mondo dell'arte, ma come è cominciata la sua avventura personale, Memmo Mancini?
E la mia avventura è cominciata negli anni 60, io ho cominciato a fare questo lavoro da ragazzo e ho cominciato a imparare tante cose dai vecchi maestri, le conoscenze dei materiali e a che cosa... E che cosa era la pittura, che cosa era la pittura d'olio, che cosa era l'affresco, che cos'era il pastello, che cos'era l'acquarello, cioè tutto quello legato a quel mondo lì. E quindi abbiamo intanto indirizzato tantissime persone che poi nel tempo sono diventate pittori anche molto importanti. Ho sempre molto amato questo vecchio pittore francese, si chiamava Balthus, che io ho lavorato per 40 anni. Tant'è vero che abbiamo ancora dei rapporti con la sua famiglia, cioè per certe cose che sono accadute, per certe cose che lui ha adoperato. Balthus diceva sempre quello che era il suo vecchio sistema di lavoro e noi abbiamo anche imparato da lui. E quindi abbiamo ripreparato dei supporti come lui voleva, a Caseato, a Colla di Coniglio e gesti vari, Bologna, Medon, e le tele le preparavo io e poi tutti i colori che lui chiedeva, e lui si esprimeva e io gli preparavo anche il laboratorio, diciamo, li preparavo a mano con i vecchi materiali, preparavo delle tinte per preparare i fondi che erano delle tinte neutre. E adesso ci sarà una grande mostra a Balthus, a ottobre c'è una grande mostra alla Scuderia del Quirinale e quindi io sono sempre in contatto con la sua famiglia, sempre se servono delle cose, sapere anche come è stata restaurata Villa Medici, perché tutti i vecchi maestri sono morti, ne è rimasto uno che è un mio amico carissimo che ancora si ricorda tutto e ha conoscenza dei materiali e delle cose che poi vogliono sapere la sua famiglia, che credo che sia una cosa molto bella questa.
Un altro artista di cui Memmo Mancini ci può raccontare qualcosa è Mario Schifano.
Sì, con Mario Schifano c'è stato un rapporto di amicizia, un rapporto di lavoro da tanti anni. Negli anni 60 poi un po' si conoscevano un po' tutti, perché io ho conosciuto oltre lui in quel periodo Domenico Gnoli, che è stato un grande amico, ho conosciuto tutti i pittori degli anni 60, li abbiamo visti tutti, ho conosciuto molto bene Sei Tuomli. Con Mario Schifano c'era un rapporto differente perché era un rapporto gioioso, era cominciato in quegli anni lì, era molto simpatico il rapporto, lui era molto legato ai giovani e quindi noi che eravamo molto incuriositi.
Negli anni 60 c'era un'atmosfera differente, un'atmosfera gioiosa, come era?
Ma era un'atmosfera di crescita del paese e un'energia di curiosità, c'era una grande energia sulla curiosità delle cose. E gli artisti poi si frequentano fra di loro e c'era uno scambio continuo, quindi è una cosa bellissima perché non c'erano queste piccolezze, c'era questo modo di consultarsi uno con l'altro, più che consultarsi, cioè vivere insieme dei momenti di questo momento storico che era un momento germinale.
Memmo Mancini, il passaggio tra la pittura, che insomma, tutti gli artisti erano dei pittori, e un periodo successivo invece in cui l'arte vuol dire anche installazioni, fotografia, come l'avete vissuto?
Ma l'abbiamo visto, io l'ho visto in maniera molto esterna, quindi non... Io faccio un mestiere per cui non vendo carta fotografica, cioè, e quindi lavoro sulle strutture, su altre cose, quindi quel tipo di novità... Ma l'ho sempre vista ma un po' da distaccato. Poi tante sono diventate mode, quando sono mode diventa un disastro, tanta gente viene messa in pista e poi dopo una settimana scompare.
Memmo Mancini tra l'altro ha scritto un libro qualche tempo fa, è un libro di memorie, un libro di racconti molto interessanti. Perché ha avuto la necessità, ha sentito questo desiderio di scriverlo?
Sì, ho sentito questo desiderio, ma è stato un desiderio di cose che io ho raccontato in maniera molto normale. perché effettivamente la vita privata degli artisti, le cose fanno parte della loro vita, io non entro mai in questi meccanismi perché sarebbe una cosa abbastanza indelicata. Ho scritto tre cose che sono legate ai miei ricordi, all'infanzia, alla nascita del mio lavoro, a chi ho frequentato, a chi ho visto, a tutti i personaggi, poi a tutte le persone che ho conosciuto, scrittori, letterati, io ho conosciuto un po' tutti, quindi era un mondo molto bello quello, da Ungheretti, ho conosciuto tutti, ho conosciuto Moravia, ho conosciuto Gore Vidal, sono molto amico di questo signore, questo grande scrittore che si chiama Raffaele La Capria, che è una persona che abita qui vicino a me da tanti anni, ci conosciamo da tanti anni, ed è una persona deliziosa.
Qual è la differenza proprio tra questi due tipi umani? Gli scrittori sono più disposti a raccontare, c'è cioè un po' questo si dice, mentre gli artisti naturalmente sono abituati ad esprimersi per immagini e meno con le parole. Che ci puoi raccontare?
No, ma invece gli artisti si esprimono molto con le parole e invece gli scrittori scrivono e basta, parlano pochissimo. Io secondo me vedo gli artisti che parlano tanto, si parlano fra di loro, parlano all'esterno, parlano continuamente e la riservatezza dell'artista è una cosa molto relativa. Ecco, io trovo molto gli scrittori li trovo differenti, li trovo molto silenziosi e sanno guardare e sanno anche capire, hanno anche una grande sensibilità, forse anche come gli artisti, no, cioè senz'altro come gli artisti, però sono due mondi completamente differenti.
Sono due mondi completamente differenti, si frequentavano negli anni 60,
sì,
oggi no?
Sì. Negli anni 60 si frequentavano molto, addirittura gente che era direttore dell'Istituto Centrale Restauro, poeti, artisti, restauratori, c'era un insieme di cose che rappresentava anche un movimento di idee, un movimento di felicità nell'affrontare le cose, si affrontavano le cose, la pittura, la scultura, la poesia, si affrontavano con un altro spirito. Un altro spirito, ecco, anche uno spirito di grande curiosità uno con l'altro.
Memmo Mancini, ma entrando in questo dentro questo negozio Articoli per Belle Arti, una ditta che ha secoli alle spalle, ci troviamo proprio qui davanti, sono entrati, gli abbiamo raccontato, moltissimi artisti, da Balthus a Schifano, moltissimi pittori. Oggi i pittori che entrano, che cosa chiedono?
Hanno guardato il computer e chiedono le cose attraverso il computer, che sono delle cose che funzionano, ma tante cose non esistono, non sono invenzioni di niente, di una situazione che tutti quanti guardano sul computer. Ma a me sembra una cosa veramente un po' grave. Il computer serve, è uno strumento straordinario, però quando vengono qui dentro non si sanno più esprimere. Prendo le cose da loro, è un fai da te curioso che veramente mi impressiona un po', perché c'è una mescolanza di cose che non funzionano, una scelta particolare che poi alla fine vaga, non si capisce più niente.
Prima ti chiedevano più consigli.
Ma i consigli tutti li volevano, tutti venivano, anche i grandi pittori chiedevano consigli perché certe cose non le conoscevano, e quindi in maniera umile, però da persone che veramente conoscevano la pittura, la vita, il mondo, si esprimevano in maniera normale.
Ma per esempio uno come Giorgio Morandi, era qualcuno che aveva bisogno di chiedere?
No, Giorgio Morandi non chiedeva niente, Giorgio Morandi conosceva la sua tavolossa perfettamente, secondo me conosceva la sua tavolossa perfettamente, c'erano dei colori base che erano quelli, non funzionavano tutti quei meccanismi, quando cercano troppe cose raffinate e strane non sanno dipingere. Te lo posso dire con sincerità, dopo 55 anni di lavoro, te lo dico non da presuntuoso, perché io sono una persona molto umile, quindi me lo dico da solo, ma va bene uguale.
Memmo Mancini, parlavamo del laboratorio in cui si realizza cosa esattamente? Perché questo è uno sviluppo contemporaneo della ditta,
sì,
Poggi.
Sì, possiamo sviluppare delle dorature, dei restauri di quadri moderni, anche di quadri antichi, c'è un po' tutto quanto, perché questi ragazzi sono bravissimi. È un posto molto bello dove noi ci appoggiamo tutti i lavori che facciamo, tutti i restauri che facciamo li appoggiamo lì.
Ecco, mi interessa molto questo Memmo Mancini, perché si discute tanto del restauro dell'arte moderna e contemporanea, è più difficile, è differente, bisogna conoscere veramente bene i materiali.
No, non è molto difficile, basta conoscere bene i materiali nuovi, i materiali acrilici, tante cose che effettivamente sono innovazioni che ci sono stati negli anni 70, ma uno deve conoscere quel tipo di materiale, che sennò non può intervenire. Se intervieni su una cosa di Castellani devi intervenire in una certa maniera, se intervieni su una cosa di Burri in un'altra, per dire insomma. Bisogna conoscere i materiali adoperati e allo stesso tempo avere il rigore da metterci le mani e non avere la presunzione di le cose vanno guardate, vanno viste, vanno. E poi tra l'altro abbiamo un'organizzazione perfettiva scientifica, che poi tra l'altro dove facciamo anche delle analisi chimiche, dove i ragazzi fanno tutto prima di intervenire.
Quindi è un buon connubio tra l'esperienza di Memmo Mancini, di conoscere, e poi invece una parte più di ragazzi anche giovani che raccolgono questa eredità.
Sì, questi ragazzi giovani sono bravissimi, perché tra l'altro è un altro mondo, è un mondo che è, diciamo, è un mondo che va per conto suo, però nello stesso momento sono ragazzi capaci, e sono dei ragazzi che hanno appreso come intervenire su certe cose, e quindi lo fanno con grande umiltà, però con una grande capacità artigianale.
E siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata estiva, con molti protagonisti, che spazia dai macchiaioli fino ai nostri giorni, fino alle persone che possono aprirci nuove porte dell'arte, della storia dell'arte, nuovi modi di guardare al mondo dell'arte. Saluti e ringraziamenti come sempre di Cettina Flaccavento, che cura a tre, di Elena Del Drago al microfono. Insieme vi danno appuntamento sabato prossimo alle 10:45. Vi ricordo che se avete perso una parte di queste interviste oppure tutte le altre puntate, non dovete fare altro che andare sul nostro sito a3.rai.it e riascoltare il tutto in podcast. Grazie e ci sentiamo sabato prossimo.